18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Parleremo di politica, perché dopo il no al referendum, l'abbiamo raccontato tutta la settimana scorsa, insomma il governo è un po' in difficoltà. Nel fine settimana Meloni ha incontrato Tajani e Salvini, due vice premier, e hanno così discusso delle prospettive. Meloni alla fine è tornata a evocare l'ipotesi delle elezioni anticipate. Parleremo anche del CPR di Milano, dove ancora proteste e episodi di autolesionismo da parte delle persone rinchiuse. Il caso del Mastro, lo stato di diritto in Italia, che secondo una serie di ONG vede il nostro paese a rischio, esattamente come i peggiori paesi dell'Europa dell'Est, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Croazia, peggiori da questo punto di vista, si intende. Ma noi iniziamo con una storia che viene da Perugia, che forse avete già sentito nelle notizie. È stato arrestato un ragazzo di 17 anni che preparava degli attentati terroristici, e il fatto è considerato serio da parte degli inquirenti, dagli investigatori, tanto è vero che ci sono altre persone coinvolte, ci sarebbero 7 persone indagate. Dovrebbe essere con noi Guido Caldiron. Buonasera Guido.
Eccomi, buonasera.
Eccoti qua, mi sa che tu non hai sentito la presentazione, però abbiamo, c'è un problema tecnico, ma insomma introducevo l'arresto di questo ragazzo di 17 anni a Perugia. Ci sarebbe anche una rete di persone che collaboravano con lui anche attraverso i social. Calenda oggi si è spinto a chiedere la chiusura di Telegram. Vabbè, lasciamo perdere le miserie calendiane, stiamo sul tema. Guido, questo ragazzo preparava un attentato e si era costruito un armamentario simbolico, ideologico, molto preciso, che richiama l'estrema destra neonazista. Che cosa sappiamo?
Ma diciamo che è un parecchio tempo, in realtà sono alcuni anni, che sta crescendo online una sorta di mondo parallelo rispetto ai gruppi politici, ai gruppi anche violenti che si conoscono, e ciclicamente le indagini delle forze dell'ordine conducono a scoprire, diciamo, gruppi, siti, spesso sono degli account su Telegram, che è assolutamente lo strumento più utilizzato da tutti i gruppi radicali di estrema destra, non soltanto nel nostro paese, ma a livello, diciamo, ormai internazionale,
sì.
Una sorta di supermercato, diciamo, delle sigle. In questo caso il gruppo a cui si fa riferimento è questo cosiddetto Werewolf Division, che si rifà, diciamo, a un immaginario, tra l'altro molti degli indagati sono molto giovani, l'immaginario a cui si rifà è quello degli ultimi combattenti del Terzo Reich, diciamo quelli che secondo Erich Himmler avrebbero dovuto difendere la Germania dall'invasione degli alleati, e spesso le immagini d'epoca ce lo riportano, diciamo, erano poco più che ragazzini a cui veniva dato un fucile e che nelle città tedesche venivano mandati, diciamo, contro i carri armati americani che entravano, con l'idea che avrebbero potuto rappresentare una sorta di resistenza. Ma diciamo, sappiamo che c'è una rete molto attiva, soprattutto dal punto di vista ideologico, nel senso che veicola materiali che si rifanno agli anni 70, c'è un'esaltazione ad esempio del gruppo dei NAR, dei nuclei armati rivoluzionari, il terrorismo di destra, dicendo anche loro erano molto pochi, ma in 20 sono riusciti a mettere in discussione il paese dell'epoca, i governi dell'epoca. Ci si rifà con Cutelli, a Vinci Guerra, considerati, diciamo, eroi in qualche modo del mondo neofascista, fascisti non pentiti, responsabili probabili di stragi o attentati, nel caso di Vinci Guerra si è consegnato, diciamo, per dimostrare che i neofascisti nulla avevano a che fare con lo Stato che fino allora li aveva utilizzati per compiere gli attentati, per compiere le stragi. C'è un immaginario irriducibile che contrasta un po' con l'età spesso molto giovane, non ci sono solo ragazzini, ma molti sono ragazzini in questa rete, e c'è un'altra idea anche, un altro elemento che emerge. Quasi tutte queste indagini hanno a che fare con la provincia italiana, più o meno profonda. In questo caso c'è un asse che va da Perugia a Pescara, passando per Bologna. Bologna era già stata epicentro di un'altra inchiesta negli ultimi anni, ma c'è un po' l'idea che, diciamo, nella retroterra politico, perché spesso è la grande città che è demandato il compito di mostrarci movimenti più aggressivi, più evidenti, quelli che magari vanno in piazza o sono responsabili di iniziative anche pubbliche piuttosto visibili, e che nel ventre profondo del paese, nella provincia italiana, ci sia un esercito di riserva di adolescenti, passatemi ovviamente il termine, che si balocca con questo immaginario di odio razziale, guardando ai modelli dei lupi solitari d'oltreoceano, diciamo, pronti ad andare a sparare nelle scuole, ad andare a sparare contro le moschee, e che ci sia un po', diciamo, un'infatuazione che forse ci dice qualcosa della pericolosità, certo, del clima, ma anche di come questo clima si sia radicato, cioè di come nei lunghi anni di culture di destra più o meno egemoni, il sottotesto, il sottobosco di quelle culture sia un radicalismo estremo, magari, ci auguriamo, più simbolico che altro, ma che certo non può lasciare indifferenti, perché ci dice appunto di una provincia italiana agitata, almeno in parte, da spettri di guerra razziale che sembrano la cosa più lontana possibile dalla realtà di quei territori, anche se magari andando a guardare con maggiore attenzione scopriremo che sono quei territori in cui la politica pubblica, quella dei media mainstream o delle televisioni locali, delle radio locali, magari parla costantemente di invasione degli immigrati e quant'altro, enfatizza gli elementi, diciamo, di cronaca nera legati anche al fenomeno migratorio e quant'altro. Ecco, questo mi sembra un po' il contesto nel quale queste cose, ripeto, non è la prima, ma è l'ennesima,
certo,
serie di indagini.
Tu parli di...
ci dicono qualcosa.
Certo. Auspichi, insomma, che si rimanga sul piano del simbolico. Non dimentichiamo Guido Calderon, che a proposito di provincia italiana a Macerata pochi anni fa, pochi, ormai sono passati 8 anni, è un po' l'elemento, un po', quello un po' l'incipit, no? L'epifania di tutto. Luca Traini cercò di uccidere, di fare una strage, sparò a diverse persone, diversi stranieri che erano in giro per Macerata, soltanto perché non aveva una buona mira, non fece una strage perché ne ferì 8, se non ricordo male. Quindi in quel caso si era passato dalla teoria alla pratica, ma con il tuo occhio esperto, insomma, un caso come quello di Perugia, che cosa avrebbe potuto diventare effettivamente?
Beh, appunto, l'incognita di queste vicende è che d'altra parte, diciamo, non soltanto gli analisti, ma anche coloro che per compiti istituzionali devono osservare che cosa accade, diciamo, di poco visibile all'interno del paese, parlo dei più recenti rapporti dell'intelligence italiana, mettevano l'accento proprio sullo sviluppo di questa rete online della destra neonazista suprematista. Quindi, diciamo, anche i servizi segreti prendono comunque con le dovute attenzioni e in qualche modo, diciamo, come un problema reale questo tipo di sviluppo. Ma l'elemento che emerge è quello che, diciamo, una cultura in qualche modo radicata, minoritaria ma comunque radicata, produca proprio il fenomeno dei lupi solitari, cioè produca il fenomeno per cui a un certo punto, in un contesto in cui, diciamo, irrorato da questa propaganda continua, un giovane, o magari anche meno giovane, nel caso di Traini, comunque, diciamo, che cresce in un contesto di questo tipo. Traini in realtà era più legato anche a organizzazioni politiche, era passato per i gruppi radicali, era passato per la Lega, ma comunque che, diciamo, crescendo in questa bolla di odio, poi si sia portati a renderla qualcosa di concreto, uscire dalla bolla e portare l'attacco laddove si pensa che possa fare più male. E questa è una minaccia effettiva, perché, come dire, non c'è nulla come il continuare a costruire un immaginario e nutrirsi. In questo caso, se si va su Telegram, ci sono centinaia se non migliaia di gruppi, ripeto, non soltanto italiani, in cui si ha proprio la sensazione di essere in un mondo parallelo, no? Cioè l'universo è dominato da alcuni, noi diremmo disvalori, da alcuni punti di vista, ma ogni cosa che accade è diciamo utilizzata per confermare questa visione.
Sì.
Ogni elemento concreto della realtà dice: vedete, vedete, ecco qui l'abbiamo sotto gli occhi. E questo chiaramente ci porta a una percezione della realtà, e noi diremmo distopica, ma per chi sta dentro queste dinamiche abbastanza coerente. Quando la coerenza, diciamo, dell'odio razziale si crede, si ha, trovi conferma nella realtà, beh, soprattutto per persone molto giovani, magari dotate anche di pochi strumenti o con altri problemi, insomma, che stanno affrontando, il rischio che diventino, diciamo, operativi e che si passi in qualche modo all'azione, cioè, io credo che questa sia una vera minaccia, ripeto, analizzandola da entrambi i punti di vista.
Assolutamente.
Cioè, che cosa ci dicono queste indagini e che cosa ci dice il mondo in cui tutto ciò si muove, perché magari quei segnali, diciamo così, radicali sono percepibili anche fuori da quella bolla, e allora il problema diventa ancora più grave.
Grazie Guido Calderone, il manifesto, buon lavoro a te.
Grazie a voi.
Giustamente un ascoltatore ci ricorda invece della strage di Firenze, che è riuscita, come nel 2011 la strage di Piazza Dalmazia, due venditori ambulanti uccisi per un attentato di stampo razzista. Diana Santini ha parlato con Leonardo Bianchi, che di queste materie è esperto, anche diciamo con una panoramica internazionale, ci dice una cosa importante: non è solo un fenomeno italiano, è un fenomeno mondiale.
Di estrema destra di nuova generazione, che è un fenomeno assolutamente transnazionale e globale, che procede per linguaggi condivisi, autoradicalizzazione su piattaforme che non sono più quelle social di massa, quindi Facebook, X per certi versi, Instagram o TikTok, YouTube, ma procede su gruppi chiusi, su Telegram, anzi in particolare su Terrorgram, che è una rete informale di canali e gruppi dell'estrema destra accelerazionista, cioè quell'estrema destra, quella corrente che vuole accelerare il collasso della società attraverso atti di violenza individuale e non coordinata, e che appunto si autoradicalizza su questi spazi, si utilizza teorie del complotto come ad esempio la grande sostituzione etnica, che accomuna tutti gli stragisti degli ultimi anni. E soprattutto un fenomeno che non ha una struttura, questo è il punto cruciale da capire. L'arresto del 17enne arrestato oggi non faceva parte di nessun gruppo, frequentava dei canali, ma non erano inquadrati gerarchicamente come poteva essere il terrorismo di diversi decenni fa. E quindi è un fenomeno che individuale da un lato, ma assolutamente collettivo dall'altro, è molto fluido e molto difficile anche da intercettare e prevenire soprattutto.
Perché questa ideologia fa così presa? Spesso si fa riferimento, insomma, anche alla fragilità dei soggetti coinvolti, in questo caso abbiamo addirittura a che fare con un minorenne.
Diciamo che ogni attentatore o potenziale tale ha un suo percorso personale, chiaramente le sue fragilità, come dici tu, oppure semplicemente non ce le ha ed è ideologicizzato anche a una giovane età, e non deve stupire questo, perché è una costante purtroppo di tutti i casi degli ultimi anni. L'età media si sta abbassando sempre di più. Direi che il fattore più determinante di questa radicalizzazione sta nell'emulazione, cioè è anche una forma di terrore, diciamo così, gamificata, quindi che non è come un videogioco chiaramente, però ha degli elementi videoludici che possono attrarre persone molto giovani chiaramente, e poi appunto procede per emulazione, cioè ogni terrorista si ispira a chi l'ha preceduto o potenziale terrorista e cerca di ispirare gli altri. È per questo che e anche nel caso del 17enne arrestato a Perugia c'era una fascinazione nei confronti di stragisti che ormai hanno commesso gli attentati quando era piccolissimo, quindi Breivik o Tarrant o tutti, insomma, quegli stragisti che hanno inaugurato questa terribile forma di terrorismo post-organizzativo. E questo fa parte anche di una cultura di, e questo è anche magari un ultimo fattore, che diciamo che è il desiderio di trovare un posto nella storia, ecco, perché ogni terrorista cerca anche di entrare nel pantheon dei santi e dei martiri del terrorismo di estrema destra, come ad esempio, e quindi diventare Breivik o diventare Tarrant e ascendere al pantheon degli eroi stragisti.
E infatti anche questo ragazzino poi faceva riferimento al martirio, no? Al suicidio. Quanto conta, quanto è determinante in questa radicalizzazione sempre più estrema, il fatto che tutto questo avvenga in delle piattaforme, in dei contesti che sono, lo dicevi prima, no? Segreti, nascosti.
Sì, questo è una probabilmente delle più grandi sfide che hanno a che fare sia le forze dell'ordine che i ricercatori, ma anche tutta la società, è il fatto che questa forma di radicalizzazione avviene soprattutto in spazi chiusi, ristretti, e che però sono, diciamo così, un punto d'accesso finale, cioè non si radicalizzano perché entrano lì, ma sono già radicalizzati e quindi entrano in quegli spazi per eventualmente un passaggio all'atto, quindi per radicalizzarsi fino all'estremo, ecco, fino all'atto estremo. E quindi bisognerebbe intervenire prima, questo è il punto, quello che dicono un po' tutti i ricercatori e gli esperti. E un modo di intervenire, ad esempio, è cercare di limitare la diffusione di teorie come quella della sostituzione etnica o altre parole d'ordine accelerazioniste o che fanno parte insomma, del serbatoio dell'estrema destra. Bisognerebbe impedire che ci sia la normalizzazione di queste idee, perché poi è quello che provoca in realtà la vera radicalizzazione. Se certe parole d'ordine sono sdoganate, è normale che un ragazzino, o anche una ragazzina, ma sono pochissimi casi di donne, poi possa radicalizzarsi. Ecco, se è la normalità del discorso pubblico e politico è già estrema, è chiaro che una persona cercherà di andare sempre più in là nella radicalizzazione e quindi fatalmente potrà incontrare questi spazi, ecco, dove circolano queste idee e dove si forma anche una dinamica di gruppo ristretto, in inglese si chiama clout, che quindi questi atti terroristici o criminali sono dei trofei da esibire al gruppo, ecco, lo si fa anche per gli altri in primis.
Perché le ragazze sono meno coinvolte? Perché è un fenomeno tipicamente maschile?
Perché questo è una questione che è stata studiata molto, perché fondamentalmente anche in questi spazi uno dei collanti ideologici chiaramente è la misoginia e l'antifemminismo. È per questo che anche non è questo il caso, ma in altri casi gli attentatori o potenziali attentatori si erano definiti incel e quindi c'è un'intersezione tra misoginia violenta, terrorismo di estrema destra e antifemminismo e quindi sono spazi che sono tendenzialmente refrattari alla presenza femminile, chiaramente.
Leonardo Bianchi, intervistato da Diana Santini. Saluto adesso, ma cambiamo completamente argomento. Ve lo dico, Federico Baccini da Bruxelles. Buonasera, Federico.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Quanto è il tema dello Stato di diritto, che è fondamentale, è che in Italia, secondo anche un'ultima ricerca che oggi viene pubblicata in esclusiva dal Guardian, in Italia, insomma, è a rischio. È una ricerca condotta da un gruppo di ONG, sono più di 40 in 22 paesi europei, la Civil Liberties Union for Europe è la sigla che le accomuna, che dice che il nostro più altri 4 paesi dell'Europa dell'Est da questo punto di vista sono messi non benissimo, diciamo, esserci così accostati a Orban e altri paesi del genere non fa piacere.
No, non fa piacere. In verità non ci discostiamo nemmeno troppo dagli argomenti di cui stavamo parlando prima, perché lo Stato di diritto riguarda anche, lo scrive appunto questa rete di organizzazioni, che l'Italia, insieme a Ungheria, Slovacchia, Croazia e Bulgaria, è uno dei paesi che sta smantellando lo Stato di diritto anche con l'intensificazione delle politiche discriminatorie nei confronti di minoranze etniche e di persone migranti. Quindi in realtà siamo un po' anche in linea di continuità con tutto ciò che ci veniva descritto prima, anche del tipo di ambiente in cui si trovano a operare questi ragazzi. È un problema effettivamente europeo, perché se poi guardiamo il quadro generale, e ci sono questi 5 paesi che vengono definiti smantellatori, altri 6 democrazie tradizionalmente solide che invece vedono una regressione, e poi altri 10 paesi dell'Unione Europea in cui non si sono verificati progressi significativi. Questo significa che siamo a 21 su 27 e questo è un problema quindi europeo, dove però l'Italia, appunto, come ricordavi, insieme ad altri 4 rappresenta, nostro malgrado, la punta di diamante di questa regressione dello Stato di diritto.
La punta di diamante anche rispetto alla Repubblica Ceca, all'Ungheria, alla Croazia, eccetera?
Beh, diciamo che sull'Ungheria ci sono poche sorprese, è un quasi, lo definiscono un caso a sé stante. La Slovacchia è quasi un regime filoputinista, un regime non è la parola utilizzata, ma insomma sta andando in quella direzione, uno smantellamento veramente repentino. L'Italia però è in linea di continuità dal 2022, questo lo dice appunto la ricerca, e in una serie, appunto, con una serie di casi che vengono elencati dal caso Al-Masri, lo scandalo degli spyware contro gli attivisti giornalisti, tutta la questione del braccio di ferro con i giudici sulle persone migranti in Albania, i centri in Albania, fino poi al decreto sicurezza che poi è stato convertito in legge. Quindi diciamo che in Italia è in linea di continuità e sta continuando da anni sotto esplicitamente questo governo.
Grazie Federico.
Grazie, buona serata.
Federico Baccini, buon lavoro da Bruxelles. E naturalmente questo tema è molto politico, come potete capire, quindi una domanda fondamentale è capire come le ONG abbiano lavorato, e lo chiediamo ad Andrea Oleandri. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Che è sia di Antigone, associazione che conosciamo molto bene qui a Radio Popolare, che si occupa dei diritti delle persone detenute. Lei lavora anche per Liberties Europe, quindi ha partecipato, insomma, alla stesura di questo rapporto. Qual è il metodo che avete seguito?
Sì, questo rapporto, di fatto, che è giunto ormai alla sua 6ª edizione, è di fatto un vero e proprio rapporto ombra del rapporto sullo Stato di diritto che ogni anno la Commissione europea realizza. Quindi si basa sulle stesse macro aree in base a cui poi la Commissione europea, appunto, giudica la tenuta dello Stato di diritto in Europa, e viene costruito quest'anno da 40 organizzazioni di 22 paesi. Quindi è un rapporto molto, molto vasto, che nasce da uno spirito molto collaborativo e che coinvolge organizzazioni che si occupano e lavorano e tutelano lo Stato di diritto in Europa.
Il criterio ce lo ha spiegato. Quali sono i punti deboli del nostro paese?
Sì, sono diversi. L'Italia, insieme ad altri 4 paesi, è definito uno dei paesi demolitori nel rapporto.
Cosa vuol dire demolitori?
Esatto, e significa che tendenzialmente, benché insomma la democrazia al momento non ci sia un attacco diretto alla democrazia, però c'è una lenta erosione dei principi democratici. Questo su tutti i vari aspetti che il rapporto affronta, poi insomma possiamo entrare nel dettaglio chiaramente, e che però stanno portando appunto ad una intenzionale, e questa è la cosa molto importante, e costante erosione dei principi democratici e quindi della democrazia, appunto. E l'Italia in questo è insieme a Bulgaria, Croazia, Ungheria e Slovacchia, che sono paesi che come l'Italia, appunto, negli ultimi anni stanno portando un attacco lento ma inesorabile ai principi su cui si basa lo Stato democratico, quindi un attacco al sistema giudiziario, alla corruzione, cioè all'anticorruzione quantomeno, ai check and balance, quindi le attività di controllo e bilanciamento dei poteri, alla libertà dei media e allo spazio civico, anche insomma lo abbiamo visto anche recentemente con l'ultimo decreto sicurezza approvato, e quello approvato lo scorso anno, in particolar modo su alcuni di questi temi.
Senta, a proposito di riforma, di temi che riguardano la giustizia, anche la mancata riforma, mancata nel senso che è stata bocciata dal referendum, andava in quella direzione?
Sì, assolutamente sì. Questo appunto è un rapporto che fotografa il 2025, per cui ancora non c'era stato il referendum, chiaramente, e però tutto, non solo diciamo i temi proposti nel referendum, ma anche tutta la narrazione che c'è stata rispetto al referendum, quindi costanti e molto gravi attacchi contro la magistratura, il tentativo di delegittimare quel potere dello Stato, sicuramente hanno pesato molto in una valutazione negativa che viene data rispetto a al tema appunto della giustizia in Italia, e a fronte del fatto anche che l'Italia ha dei problemi molto grandi su questo tema, come ad esempio il tempo molto lungo dei processi dovuto soprattutto all'assenza di risorse, e quindi tutto questo chiaramente pesa, e soprattutto appunto il dibattito che ha accompagnato il periodo referendario sicuramente ha tentato di indebolire l'indipendenza della giustizia come pilastro centrale dello Stato di diritto.
Andrea Leandri, grazie per essere stato con noi, una buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Noi tra poco ci fermiamo perché c'è la pubblicità, poi ci sono le notizie di Popolare Network. Vi do due agenzie che sono appena arrivate. Una è una dichiarazione del leader della Lega Salvini, che dice piena fiducia in Giorgia Meloni e in tutta la squadra di governo. Allora non è che vogliamo far battute, però forse Meloni potrebbe anche un pochettino preoccuparsi a questo punto, ma ne parliamo alle 18.35 con la nostra Anna Bredice da Roma. Insomma, il vertice a tre che c'è stato, Salvini, Meloni, Tajani, ha prodotto una serie di pubbliche rassicurazioni, anche questa va in quella direzione, ma sarà proprio così, insomma, sono veramente tutti tranquilli e sereni. L'altra notizia riguarda l'ambasciatore israeliano che è stato convocato alla Farnesina dopo che è stato impedito al cardinal Pizzaballa di celebrare la messa della Domenica delle Palme. Un sostegno pieno a Pizzaballa da parte del Ministero degli Esteri, quindi del governo italiano. Altri commenti non aiutano, dice la Farnesina, che ha ribadito anche l'Italia contro la pena di morte. Questo per un'altra notizia che trattiamo nella seconda parte, ossia l'ipotesi di appunto introdurre la pena di morte per i prigionieri palestinesi. Lo facciamo con Riccardo Nuri di Amnesty. Ci fermiamo, pubblicità, notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:32.
I'm Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're.
Rientriamo alle 18:36 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Adesso arriva la notizia dell'aumento, la quantificazione dell'aumento dell'energia elettrica a Rera, dice più 8,1% di aumento dell'elettricità nel secondo trimestre per i clienti vulnerabili. Buonasera Anna Bridice da Roma.
Buonasera, buonasera.
Questo è uno dei temi su cui si dovrà confrontare il governo da qui in avanti. Poco fa il segretario leghista Salvini ha detto che ha piena fiducia in Meloni e in tutta la squadra di governo, il governo va avanti, c'è insomma da prenderlo sempre un po' con cautela Salvini quando fa queste dichiarazioni, che dici?
Beh sì, perché insomma siamo entrati nell'ultima parte della legislatura di questo governo, di cui non si sa nemmeno se arriverà alla fine della legislatura, quindi ogni partito di maggioranza dovrà insomma vedere un po' in casa propria che cosa fare, badare di più ai propri interessi piuttosto che a quelli dell'alleato. E quindi Salvini oggi ha riunito il partito in via Bellerio, prima ancora ha riunito gli esponenti della Lega in Lombardia per mettere appunto, diciamo, quali sono gli obiettivi condivisi, quindi piena fiducia al governo Meloni, però nello stesso tempo fa sapere che uno degli obiettivi è quello di modificare il patto di stabilità in Europa, insomma, e quindi che non è proprio uno di quei temi che fa andare avanti bene il governo, anzi è un problema se si mette appunto sul piatto questo tema, a partire proprio anche dei rapporti con il ministro dell'economia, e in un governo che deve cambiare alcune pedine, insomma sostituire in questo caso una ministra e un sottosegretario, ma senza cambiare troppe poltrone, troppi ministri, perché altrimenti dovrebbe affrontare, diciamo, un rimpasto e andare di nuovo in Parlamento a chiedere i voti. Insomma è una situazione abbastanza piuttosto difficile, piuttosto complicata, dove Meloni, e ricordiamo che oggi è una settimana dal voto del referendum, in una settimana abbiamo visto Meloni solamente in un brevissimo video un po' come dire dimesso, dove ha come dire accettato la sconfitta, dopodiché non ha detto più nulla, però nello stesso tempo sta cercando di capire come andare avanti, e quella che ha messo sul tavolo è un po' una pistola fumante, nel senso, possiamo dire così, sulla legge elettorale, cioè ai suoi. Poi ha detto o approviamo la legge elettorale, in sostanza, insomma, questo è un po' il concetto, o approviamo o approvate la legge elettorale, altrimenti si va a elezioni anticipate. Quindi per capire quello che sta succedendo in questo momento, molto molto difficile per il governo.
Alla Lega non conviene cambiare la legge elettorale rinunciando ai collegi, no. Mi rendo conto che è un po' un tecnicismo, però significherebbe tagliarsi le gambe da sola e rinunciare a una serie di deputati sicuri.
Esattamente, perché è una legge elettorale, sappiamo, quella che domani inizierà un percorso in commissione, quindi diciamo un percorso lungo, perché stiamo parlando di una discussione in commissione affari costituzionali alla Camera, quindi diciamo i tempi sono lunghi, perché poi prima che arrivi in aula e poi approvata e poi vada al Senato, insomma con un anno, se va bene, un anno di legislatura, diciamo i tempi tempi sono molto, molto lunghi e con il rischio di approvare, diciamo, a maggioranza una legge. E sappiamo, una riforma, diciamo, una riforma istituzionale come quella che è stata bocciata, approvata a maggioranza, che cosa poi ha portato a una sconfitta al referendum?
Saremo da capo, in questo caso non ci sarebbe il referendum, ma sarebbe politicamente poco sostenibile. Salvini, dicevi, vuole rivedere il patto di stabilità, vuole anche rivedere, vuole il nucleare, vuole un sacco. Allora, un sacco di cose. Facciamo un appello anche personale a Salvini. Anna, se devi fare il Papete 2, non in agosto, per favore, che fa un caldo insopportabile. Facciamola subito. Ma in realtà, a parte le battute,
stiamo parlando di ottobre.
Di ottobre, diciamo. Lì, ottobre, dai, ottobre si sta già meglio.
Parliamo di ottobre.
Ottobre come orizzonte di questo governo vuol dire pochi mesi, vuol dire non fare più nulla sostanzialmente.
No, non fare più nulla, fare giusto la legge elettorale. Il problema è che a ottobre poi comunque vada, c'è da fare la manovra di bilancio, cioè come è accaduto esattamente 4 anni fa. Cioè si è votato a ottobre e il governo Meloni poi fece approvò una manovra economica che in effetti era stata messa su già dal governo precedente, vi ricordate, insomma, quindi un po' diciamo delle giri che ritornano in questo caso. Adesso si sta parlando di ipotesi, naturalmente, date dalla situazione, dalla sconfitta al referendum, insomma, che fa un po' come dire, saltare un po' i nervi a un po' tutti dentro la maggioranza e, come dire, conferma anche quella sensazione di un voto che assolutamente nessuno si aspettava nel governo. Erano così convinti del successo che ora sono veramente alle prese con tante, tante difficoltà. Ricordiamo quando si approvò la riforma che si è votata settimana scorsa, alcuni dicevano che era anche inutile andare al voto perché tanto avrebbero vinto a man bassa, insomma non è andata così. Quindi adesso sono tante le questioni, perché la Lega, appunto Salvini, che è stato, ricordiamoci che lunedì scorso era a Budapest mentre crollava, diciamo, il consenso nel governo. Questo per dire che cosa può aspettarsi Meloni da Salvini in questo anno. Forza Italia ha i problemi che sappiamo e quindi questi sono i due alleati maggiori dentro Fratelli d'Italia.
Non che loro stiano bene, perché hanno perso Santanchè, esatto, aprendo un conflitto grave nel partito, hanno perso Delmastro. A proposito, ma quando verrà sostituito il sottosegretario Delmastro alla giustizia?
Quello è un altro tema, perché poi c'è un Nordio che è offeso, umiliato dall'insuccesso, che ogni 2 minuti minaccia di andarsene, quindi insomma bisogna anche capire chi affiancare a Nordio. Poi ecco, non ci sono altre riforme che hanno a che fare con la giustizia, perché in questo caso, diciamo, c'è un ministero della giustizia che è decapitato in questo momento, quindi insomma si va avanti così, per non parlare appunto del Ministero del Turismo, che c'è un interim per Meloni, e certo, però lì si tratta di colmare quel ministero, come dire, con un po' il manuale Cencelli, nel senso di capire quali sono gli equilibri dentro la maggioranza, se metterci un ministro della Lega, di Forza Italia o Fratelli d'Italia, no, ecco, perché poi sono gli equilibri del dentro al governo. Quindi insomma varie questioni. In tutto questo c'è un tema: guerra, rincari, energia, insomma, e quindi cose da affrontare al momento.
Assolutamente sì. Ripetiamo cosa dice Arera: c'è un incremento dell'8% del costo delle bollette elettriche nel secondo trimestre per i clienti vulnerabili, quindi insomma per quelli che stanno peggio. Io ti citavo Delmastro e la sua sostituzione perché lo chiede anche il segretario delle forze della polizia penitenziaria: si nomini presto un sottosegretario alla giustizia. Delmastro, che oggi poi ha aggiornato la sua dichiarazione patrimoniale alla Camera dei Deputati per rendere pubblico, è suo dovere politico farlo, di avere ceduto le quote della 5 Forchette SRL. Certo, arriva questo atto formale di Del Mastro dopo che si è scoperto che la procura ha aperto una indagine su questa società su cui si ipotizza che ci fosse, come dire, questo strumento venisse utilizzato per riciclare soldi del clan senese, e lui faceva il sottosegretario. Grazie Anna Bredice.
Grazie a voi.
Saluto Riccardo Nuri qui alla, a Radio Popolare. Buonasera Riccardo.
Buonasera a te.
Portavoce di Amnesty Italia. Senti, poco fa la Farnesina ha rilasciato un comunicato dopo che è stato convocato e c'è stato l'incontro con l'ambasciatore israeliano in Italia. Si è parlato della pena di morte, è il tema su cui poi volevo andare nella fattispecie con te, ma si è parlato anche del divieto di celebrare ieri la messa della Domenica delle Palme a Gerusalemme al Cardinal Pizzaballa. Insomma, la Domenica delle Palme è un momento fondamentale, importantissimo per tutti i cristiani. Non era mai accaduto che Israele vietasse la celebrazione della messa della Domenica delle Palme. La Farnesina dice pieno sostegno al Cardinal Pizzaballa, altri commenti non aiutano, insomma provano un po' a tenere la schiena dritta. Certo Riccardo, l'avessero fatto anche prima, no? Forse quando c'erano le stragi a Gaza, che dici?
È un po' sì, un po' sì, e questo porta alla stessa conclusione quando si è taciuto per la morte di decine di migliaia di persone durante il genocidio a Gaza. Si tace sulle decine di persone morte sotto tortura nelle carceri e poi si alza la voce solo quando Israele trova un modo, il meno illegale di tutti, per uccidere i palestinesi. Si alza la voce, vuol dire che c'è tanto ritardo dietro queste prese di posizione.
Senti, poi dicevo che l'Italia ha ribadito tramite il colloquio con l'ambasciatore israeliano di essere contrario alla pena di morte, l'hanno fatto anche altri paesi europei, perché stiamo parlando dell'idea, del progetto in discussione alla Knesset, al Parlamento israeliano, di introdurre la pena di morte per i prigionieri palestinesi.
Sì, questa è un'idea che ha avuto Ben-Gvir, uno dei due ministri dei coloni, l'altro è Smotrich, uno dei due estremisti. Dal novembre del 2025 questo progetto ha avuto un iter molto accelerato, tant'è che se non stasera ormai domani potrebbe essere approvato. C'è scritto che riguarda i palestinesi senza che ci sia scritto che riguarda i palestinesi, in buona sostanza, cioè è una norma applicabile nei confronti di persone che uccidono un cittadino, un residente israeliano, o contro persone colpevoli, secondo i tribunali militari, di omicidio qualificato dalle leggi israeliane come atto di terrorismo, quindi è evidente che c'è questa discriminazione, questa arbitrarietà. Teniamo conto che è applicabile nei confronti di persone già in carcere imputate e quindi ancora da processare, queste persone vengono condannate spesso dopo confessioni storte con la tortura. C'è un 97% di verdetti di colpevolezza contro i palestinesi da parte dei tribunali militari israeliani, e questa norma prevede che la decisione di infliggere la pena di morte sia presa dai giudici dei tribunali militari non all'unanimità ma semplicemente a maggioranza, tipo 2-1, che ci siano pochissime possibilità di appello, sia eseguita entro 90 giorni mediante impiccagione. Quindi uno sembra che stia parlando dell'Iran e invece no, stiamo parlando di Israele.
Oltretutto in un contesto di guerra che in questo momento vede semplicemente una così, diminuzione dell'intensità anche a Gaza, per non parlare del Libano, ma rimaniamo a Gaza e alla Cisgiordania.
C'è una diminuzione dell'informazione, non c'è dubbio. Si parla del genocidio a Gaza dicendo beh, se è successo qualcosa è passato. All'ombra del genocidio in Cisgiordania ormai l'annessione è un dato di fatto. Ci sono oltre 1000 palestinesi uccisi dall'ottobre 23, in buona parte dai soldati, ma ormai dai coloni, sempre in percentuale maggiore, che agiscono come delle vere e proprie squadre della morte. Ormai è chiaro anche in Israele, le ONG israeliane denunciano questa paramilitarizzazione dei coloni, e la vita è diventata ancora più invivibile per le persone palestinesi nella Cisgiordania occupata, che si trovano di fronte a una situazione di guerra contro di loro ad armi nude.
Grazie Riccardo Nuri, Amnesty Italia, buona serata, buon lavoro.
Grazie anche a te.
Buonasera Luca Parena, come spesso capita ci vediamo verso quest'ora qui nello studio di Radio Popolare, dove va in onda l'Orizzonte, i minuti che riguardano Milano e la Lombardia.
Ciao Luigi, buonasera a tutti e tutte. Sì.
Oggi il CPR di Via Corelli è ancora al centro della nostra attenzione.
Sì, purtroppo è una quotidianità che conosciamo da tempo, quella di questo centro per il rimpatrio dei migranti, quello di Milano come gli altri che ci sono in Italia, quello che e insomma la novità di oggi sono queste immagini tragiche, terribili, che ci vengono appunto dal CPR di Via Corelli, un tentativo di suicidio, un grave atto di autolesionismo, ripeto, e la quotidianità purtroppo per le persone che vengono trattenute all'interno di questo spazio per il solo motivo di non essere in regola con il permesso di soggiorno, con i documenti, la loro è una detenzione amministrativa. Queste immagini che ci sono arrivate oggi, che sono state diffuse oggi, seguono peraltro una protesta che solo pochi giorni fa aveva visto incendiati alcuni materassi del centro di Via Corelli, materassi che peraltro dovrebbero essere ignifughi. Queste immagini a cui facevo brevemente cenno, anche perché entrare più nel dettaglio diciamo è delicato, mettiamola così, sono state diffuse, sono importanti perché denunciano quotidianamente la realtà di questo posto. Dalla rete Mai Più Lager Noi CPR, e in collegamento con noi c'è Teresa Florio, che fa parte di questa realtà. Buonasera Teresa.
Buonasera a voi a tutte e tutti, e grazie.
Per prima cosa ti chiederei di spiegarci che cosa sappiamo, ecco, di quanto accaduto nelle ultime ore in Via Corelli, queste immagini appunto che vi sono state mandate.
Allora, quello che sappiamo in realtà avete detto benissimo prima, cioè sappiamo di una quotidianità terribile che ogni tanto riusciamo a documentare con maggior frequenza, perché comunque tentativi di suicidio sono almeno uno al giorno, se non di più ogni giorno, quindi quello che può cambiare è che siamo in un certo senso più fortunati ad aprire un po' di più lo spiraglio, perché ci arrivano più immagini da parte quando c'è magari presente qualcuno che non cede all'intimità. Intimidazioni che continuano comunque a essere pressanti dal personale di non inviare video all'esterno. Quindi diciamo che quello che è cambiato rispetto a qualche settimana fa è che abbiamo più immagini. Certo, la sequenza è impressionante, perché dopo vari tentativi di suicidio, video di persone che proprio mentre fanno la famosa corda, cioè tentativo di autoimpiccagione, un altro video in cui c'è un ragazzo che non riusciva neanche a stare seduto sulla sedia a rotelle, che viene tirato su, poi quella eclatante di stanotte alla quale facevi riferimento è proprio la diciamo l'espressione massima dell'autolesionismo in segno di protesta, quella della cucitura della bocca con un filo di ferro, che poi è un tipo di protesta frequente anche nel carcere soprattutto.
Come rete noi CPR in questo momento avete informazioni su quante persone ci sono in Via Corelli? E si sa qualcosa in più delle loro condizioni, al di là di queste immagini che ci restituivi?
Allora, in questo momento noi avevamo notizia che a marzo avrebbero aperto il quarto settore per raggiungere la capienza massima. In realtà questo non ci risulta, almeno in questi giorni che sia accaduto, anche se i lavori ci sono stati per tutto l'inverno. Quindi in questo momento ci dicono spesso che c'è qualcuno che deve dormire nei corridoi perché non c'è spazio, quindi presumo che i 28 posti a settore, facendo un conto, sono circa 76, un'ottantina di persone detenute. Ecco, diciamo che ci sono alcune novità rispetto al passato quanto alle loro condizioni, sì, nel senso che ultimamente è molto pressante la segnalazione di, almeno così ci dicono, dell'avvenuto posizionamento di telecamere all'interno delle celle. Questa è una cosa che non si vede in carcere solo al 41 bis e nel carcere di massima sicurezza, però nel carcere ordinario no. Però cioè, ci hanno mandato delle foto, noi abbiamo scritto ai vari garanti locali, nazionali e anche al garante della privacy, stiamo attendendo delle spiegazioni, perché sono delle, a mio avviso, modesto avviso, non solo una tecnica ma inequivocabilmente delle telecamere, però ci hanno detto che nel momento in cui se ne sono accorte le hanno coperte con dei vestiti, sono subito accorsi gli agenti delle forze dell'ordine, quindi evidentemente qualcosa c'è, e questo è unire una sensazione di abbandono a una sensazione opposta proprio di controllo pressante, al di là che è una cosa fuori legge, è anche devastante a livello psicologico, quindi si vive questa specie di contraddizione, insomma, abbastanza brutale. Quindi,
e speriamo anche con il vostro aiuto, Teresa Florio, di saperne di più allora il prima possibile su questa ulteriore sorveglianza, questi ulteriori sistemi di controllo totalmente illegittimi di cui ci parlavi, su cui avete iniziato a raccogliere informazioni,
sì,
come rete Mai Più Lager, noi CPR.
Assolutamente.
Noi ti ringraziamo per essere stata con
noi.
Grazie
a voi.
Stasera.
Grazie, 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 buonasera.
Grazie Teresa Frolio, grazie Luca Parena. Le altre notizie, 19.45?
Altre notizie, ci sono stati altre 8 misure cautelari legate alle proteste del 22 settembre scorso, manifestazione per la Palestina, scontri in stazione centrale, e avremo anche una manifestazione in corso, speriamo, a San Giuliano Milanese per dei lavoratori operai che l'azienda vuole trasferire a Verona e stasera protestano.
Grazie Luca, la pubblicità e poi c'è Esteri questa sera con Martina Stefanoni.